ci ha raggiunti un amico di Radio Popolare che, devo dire, ogni volta che può viene a trovarci, e di questo lo ringrazio perché insomma il tempo è prezioso. Natalino Balasso, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Avvicinati un po' al microfono perché sai che siamo a Radio Pop e quindi i microfoni a volte hanno una loro personalità e quindi vanno assecondati. Ecco, allora, grazie mille di essere qui. Smith & Wesson, uno spettacolo che porta la firma, per quello che riguarda la regia, di Gabriele Vacis, quella di Alessandro Baricco per quello che riguarda le parole, insomma, cioè il testo, ma che soprattutto si associa ai volti dei suoi interpreti, che sono quattro. Ma diciamo che in particolare la storia su cui è fondato è proprio la storia fra Smith e Wesson, che ci richiamano alla memoria, lo faranno per tutto lo spettacolo, una marca di fucili di precisione entrati nella storia della leggenda non solo dei western ma insomma della storia americana, ma non c'entra niente con loro, cioè c'entra ma c'entra non nel modo giusto, è vero?
È vero, le pistole c'entrano poco. Smith e Wesson scoprono di avere questi cognomi legati alle armi che loro peraltro detestano, quindi scoprono di avere questa cosa in comune. Vabbè, Baricco ci gioca un po', gioca su questi nomi, che però, come dire, come particolare serve un po' a rompere la tensione, perché si tratta poi di due persone che si incontrano e che si vedono con un po', all'inizio, con un po' di diffidenza, soprattutto Wesson, che è questa specie di pescatore, perché lo chiamano il pescatore ma in realtà lui va a pescare i cadaveri di quelli che si buttano dalle cascate del Niagara. E Wesson è una persona isolata dal mondo che diffida di tutti, insomma è diventato quasi misantropo, oltre ad essere palesemente misogino, e invece Smith è un uomo più pacifico, ma scopriremo poi durante la commedia che anche lui scappa da qualcosa.
Lui scappa da qualcosa di molto americano, nel senso che diciamo che in America si può scappare da uno stato all'altro, ecco, per cui non dico altro perché poi è carino scoprire il retroscena della vita di Smith, che loro fanno di nome Tom e Jerry, giusto per continuare con,
sì.
Anche questo insomma è un gioco, questo l'ho svelato perché insomma vi spiega che lo spettacolo naturalmente è uno spettacolo surreale, comico ma anche drammatico, prende credo le mosse, dobbiamo dire qualcosina della storia, da i grandi esperimenti, le grandi invenzioni che nell'epoca in cui è ambientato, cioè a cavallo fra i due secoli, credo, insomma,
inizio del Novecento.
Quindi già ho scavallato il Novecento, ma insomma con richiami spesso alla storia del secolo precedente, perché ci sono degli elenchi, ci sono delle date, ci sono delle attività che vengono relazionate agli anni passati. Grandi esperimenti che spesso erano esperimenti, come dire, molto pericolosi per chi le faceva.
Certo, va detto tra l'altro che l'esperimento che loro fanno, cioè questa invenzione di Smith che fa scendere la giovane Rachel dentro una botte giù dalle cascate del Niagara, è una storia vera che Baricco ha un po' stravolto, perché a farlo fu invece una signora che aveva più di 60 anni e che si mise dal giorno dopo con la sua botte a vendere a 50 centesimi l'ingresso per vedere, insomma, per visitare questa botte, quindi ne trasse anche un business da questa operazione. Baricco al posto della signora, a parte aver cambiato la storia, ha messo una ragazza di 23 anni, e questo io credo che nasca dall'idea di creare anche questa sorta di confronto generazionale.
Sì.
Ecco, e quindi abbiamo questa giovane che va a tirare uno schiaffo a queste questa gente che della generazione precedente che si è andata a rintanare fuori dal mondo, che non sta vivendo, insomma.
Sì, perché il paradosso è che questa storia, che appunto come dire, porta con sé un grande brivido, perché l'esperimento è un esperimento ovviamente ai limiti del possibile, è una storia che parla soprattutto del di quello che sarebbe stato un leitmotiv del Novecento, il riscatto dell'uomo comune.
Eh sì, e questa cosa è molto presente, è molto presente. Diciamo, i personaggi, chi più chi meno, lo ammettono. Smith lo ammette meno, però è evidente che anche lui, oltre ad essere comunque una persona, come tutte le persone, molto timide e dimesse ad avere una certa superbia, ecco, celata. Mentre invece Wesson lo ammette apertamente, perché appunto lui è figlio di questo padre più importante di lui per il paese, e lui vuole essere Jerry Wesson per tutti gli altri. Lei, oltre, diciamo, a reagire ad una realtà paterna dominante, si trova anche in un lavoro. Fa il lavoro di giornalista nel 1901, insomma, significava comunque stare in una redazione, essere in un mondo di maschi, quindi lei ha una serie di rivalse da portare avanti, e il modo che la individua è semplicemente quello di diventare famosa, cioè sì. Dice basta, cioè io voglio solo fare un'impresa, diventare famosa e poi cominciare a scrivere i libri, che è quello che vuole fare, insomma.
Difatti, diciamo, un leitmotiv che appunto ci saremmo portati dietro per tutto il Novecento in un modo o nell'altro, con esiti anche, no, in termini di politica internazionale complicati, quelli dell'arrivare ad essere qualcuno, proprio una caratteristica, un'esigenza che era tipica degli uomini e delle donne del Novecento. Qui c'è tutta, per tutto il tempo, cioè mentre succedono cose apparentemente molto quotidiane, cioè si fanno passati di fave piuttosto che altre attività apparentemente maniacali, non dico quali, perché riguardano Smith e la sua mania del controllo, insomma, delle cose che poi controllo non è, insomma, ci sono tanti, come sempre nella scrittura di Baricco, articolati piani in questo spettacolo, che, lo ripeto, uno spettacolo che fa molto ridere, con una scenografia immaginifica particolare, in continua trasformazione. Accanto a te Fausto Russalesi nel ruolo di Wesson, se vogliamo ricordare anche le due interpreti femminili.
Beh, c'è Camilla Nigro, la giovane Rachel, e poi c'è la signora Higgins, che a un certo punto arriverà a non a tirare le somme, però a raccontare un po' le cose che sono successe, come si sono sentiti loro, ed è Mariella Fabris.
Bene, allora, l'unica cosa, lo so che non puoi farlo qui, però non so, magari ci riesci, se c'è una battuta breve, perché a me piace come t'arrabbi, perché ti arrabbi da Veneto in una storia americana, cioè anch'io c'ho molti parenti veneti e quindi riconosco alcune tracce inequivocabili dell'arrabbiatura.
Qui non riuscirei a farlo, perché tu non riuscirai mai a farmi arrabbiare, questa è la verità.
Non c'è Wesson che, insomma, che poi in realtà non ha colpa lui, ma i ricordi del padre troppo severo che fanno scattare la rabbia, no?
Sì, poi Wesson lo capisce e quindi ne approfitta e
si diverte
a stuzzicare Smith, a farla arrabbiare.
Insomma, se volete vedere le arrabbiature di Smith, che secondo me c'hanno dentro tanto di Natalino Balasso questa volta, Natalino Balasso ovviamente interprete ma anche persona, insomma, cioè del suo retroterra anche culturale, fanno molto ridere le sue arrabbiature. Non posso dire nient'altro, perché sennò si sciupa tutto, cioè come lo prendi questo testo, rovini una sorpresa.
È vero, noi stiamo attenti a non spoilerare, anche se in realtà poi il libro è uscito già 2 anni fa, insomma,
per
molta gente l'avrà letto.
Allora è chiaro, è tutto diverso. Allora, per quanto restate in scena l'Elfo Puccini?
Restiamo fino a domenica, quell'altra, non questa che viene, che penso sia il 5, una roba del genere.
Sì, dovrebbe essere, credo sia il 5, perché
5 febbraio.
Fino al 5 di febbraio, dunque, all'Elfo Puccini, Smith & Wesson, di Alessandro Baricco, la regia di Gabriele Vacis. Grazie a Natalino Balasso, salutaci tutti gli interpreti.
Grazie a Radio Popolare di esistere.
Grazie.